Il sovramentale dunque non ci offre alcuna soluzione finale e positiva. È al di là di esso, in una cognizione supermentale, che ci resta da cercare una risposta. Una coscienza di verità supermentale è allo stesso tempo la consapevolezza di sé dell'infinito ed eterno e un potere d'autodeterminazione inerente a questa consapevolezza di sé. La prima è la base e la sua condizione. Il secondo è il suo potere d'essere, il dinamismo della sua autoesistenza. Tutto ciò che un'eternità atemporale d'autoconsapevolezza vede in se stessa come verità d'essere. Il potere cosciente del suo essere lo manifesta nell'eternità temporale. Per la supermente, quindi, il supremo non è un rigido indeterminabile, un assoluto che nega tutto. Un infinito d'essere, completo per se stesso nella propria immutabile purezza d'esistenza, con l'unico potere d'una pura coscienza capace solo di dimorare nell'eternità invariabile dell'essere, nell'immobile felicità della sua mera autoesistenza, non rappresenta tutta quanta la realtà. L'infinito d'essere deve consistere anche in un infinito di potere, contenendo in sé un riposo e un'immobilità eterni. Deve anche essere capace di un'azione e creazione eterna. Ma anche questa deve essere un'azione in sé. Una creazione fuori del proprio sé eterno e infinito, giacché non potrebbe esistere nient'altro a partire da cui esso potrebbe creare. Qualunque base di creazione che sembri diversa da lui, deve essere in realtà ancora in lui e di lui, e non potrebbe essere estranea alla sua esistenza. Un potere infinito non può essere soltanto una forza in riposo in una pura identità inattiva, in una quiete immutabile. Deve avere in essa dei poteri senza fine del suo essere e della sua energia. Una coscienza infinita deve contenere in sé verità infinite della propria consapevolezza di sé. Queste, in azione, apparirebbero alla nostra cognizione come aspetti del suo essere, al nostro senso spirituale come poteri e movimenti della sua forza dinamica, al nostro senso estetico come strumenti e formulazioni della sua felicità d'esistenza. La creazione sarebbe allora un'automanifestazione, un ordinato dispiegarsi delle infinite possibilità dell'infinito. Ma ciascuna possibilità implica dietro a sé una verità d'essere, una realtà nell'esistente. Perché senza questa verità di sostegno, niente sarebbe possibile. Nella manifestazione, una realtà fondamentale dell'esistente apparirebbe alla nostra cognizione come un aspetto spirituale fondamentale del divino assoluto. Al di fuori di esso emergerebbero tutte le sue possibili manifestazioni, i suoi dinamismi innati. Questi, a loro volta, devono creare o piuttosto far uscire da una latenza non manifestata le proprie forme significanti, i propri poteri espressivi, i propri naturali processi. Il loro proprio essere svilupperebbe il loro proprio divenire. Svarupa, Svabhava. Nota 6. Svaruba, la forma propria, la forma reale, la forma o figura essenziale. Nota 7. Svabhava. Il proprio divenire. Il principio dell'autodivenire. Fine delle note. Tale dunque sarebbe il processo completo di creazione. Ma nella nostra mente non vediamo il processo completo, vediamo solo possibilità che si determinano in realizzazioni e, nonostante le nostre deduzioni o congetture, non siamo sicuri che dietro ad esse ci sia una necessità, una verità predeterminante, un imperativo che renda capaci le possibilità e decida le realizzazioni. La nostra mente è un'osservatrice di realtà effettive, un'inventrice o scopritrice di possibilità, ma non una veggente degli imperativi occulti che rendono inevitabili i movimenti e le forme di una creazione. Perché l'aspetto esteriore dell'esistenza universale mostra solo delle forze che determinano dei risultati per un certo equilibrio di incontro dei loro poteri. Il determinante o i determinati o i determinanti originari, se l'uno o gli altri esistono, sono per noi velati a causa della nostra ignoranza. Ma questi imperativi sarebbero manifestati alla coscienza di verità supermentale, sarebbero la sostanza stessa della sua visione e della sua esperienza. Nel processo creatore supermentale, gli imperativi, il nesso delle possibilità e le realizzazioni che ne risultano costituirebbero un tutto unico, un movimento indivisibile. Le possibilità e le realizzazioni porterebbero in sé l'inevitabilità dell'imperativo che le ha originate. Tutti i loro risultati, tutta la loro creazione, sarebbero il corpo della verità, che esse manifestano in forme e poteri significanti e predeterminati dell'esistenza totale. La nostra cognizione fondamentale dell'assoluto, la sostanziale esperienza spirituale che ne abbiamo, è l'intuizione o l'esperienza diretta di un'esistenza infinita ed eterna, di una coscienza infinita ed eterna, di una felicità d'esistenza infinita ed eterna. Nella cognizione sovramentale e mentale è possibile rendere distinta ed anche separare quest'unità originale nei tre aspetti esistenti in sé. Possiamo infatti avere l'esperienza di una pura beatitudine eterna e senza causa, così intensa che non siamo altro che quella. L'esistenza, la coscienza, sembrano essere assorbite in essa, non più apparentemente presenti. Una tale esperienza di pura e assoluta coscienza e una tale esclusiva identificazione con essa è possibile, e può anche esserci un'esperienza simile di identificazione con l'esistenza pura e assoluta. Ma per una cognizione supermentale, queste tre esperienze sono sempre una trinità inseparabile, anche se una può stare in primo piano rispetto alle altre e manifestare i suoi propri determinati spirituali, perché ciascuna ha i suoi aspetti originali o le sue proprie formazioni inerenti, ma tutte e tre assieme appartengono in origine all'assoluto uno e trino. Amore, gioia e bellezza sono i determinati fondamentali della divina felicità d'esistenza, e possiamo subito vedere che essi sono la sostanza e la natura stesse di questa felicità. Non si tratta di imposizioni estranee sull'essere dell'assoluto, o di creazioni che esso sostiene, ma che sono al di fuori di lui. Sono verità del suo essere, naturali per la sua coscienza, poteri della sua forza d'esistenza. Così pure per i determinati fondamentali della coscienza assoluta, conoscenza e verità. Esse sono verità e poteri dell'originaria coscienza forza e sono inerenti alla sua stessa natura. Questa autenticità diventa ancora più evidente quando consideriamo i determinati spirituali fondamentali dell'esistenza assoluta. Essi sono il suo potere uno e trino, i primi postulati necessari per tutta la sua propria creazione o manifestazione. Il sé, il divino, l'essere cosciente. Atman, Ishvara, Purusha. Se seguiamo più oltre il processo d'automanifestazione, vedremo che ciascuno di questi aspetti o poteri riposa nella sua prima azione su una triade o Trinità, perché la conoscenza si pone inevitabilmente in una Trinità costituita dal conoscitore, il conosciuto e la conoscenza. L'amore si trova nella Trinità dell'amante, l'amato e l'amore. La volontà si compie nella Trinità del Signore della volontà, l'oggetto della volontà e la forza esecutiva. La gioia ha la sua felicità originale e completa nella trinità di colui che giuisce, il goduto e la felicità che li unisce. Allo stesso modo, inevitabilmente, il sé appare e trova la sua manifestazione nella trinità del sé come soggetto, del sé come oggetto e della consapevolezza di sé che tiene unito il sé come soggetto-oggetto. Questi e altri poteri e aspetti originari prendono posto tra le autodeterminazioni spirituali fondamentali dell'infinito. Tutti gli altri sono dei determinati, dei fondamentali determinati spirituali, relazioni significanti, poteri significanti, forme significanti d'essere, di coscienza, di forza, di felicità, energie, condizioni, vie, direzioni del processo di verità della coscienza forza dell'Eterno, imperativi, possibilità, realizzazioni della sua manifestazione. Tutto questo dispiegarsi di poteri e di possibilità, con le loro conseguenze inerenti, è tenuto assieme in un'intima unità dalla cognizione supermentale che li mantiene fondati coscientemente sulla verità originaria e li conserva nell'armonia delle verità che essi manifestano e che essi sono nella loro natura. Qui non ci sono immaginazioni imposte, non c'è creazione arbitraria, né alcuna divisione, frammentazione, contrarietà o disparità inconciliabile. Ma nella mente d'ignoranza questi fenomeni appaiono, perché in essa una coscienza limitata vede e tratta tutte le cose come se fossero sempre oggetti separati di percezione o esistenze separate, e cerca così di conoscerle, di possederle, di godere di esse, di dominarle o di sopportare il loro dominio. Però, dietro la sua ignoranza, ciò che l'anima in lei cerca è la realtà, la verità, la coscienza, il potere, la felicità per cui queste cose esistono. La mente deve imparare a risvegliarsi a questa ricerca vera, a questa vera conoscenza velata dentro di lei, alla realtà da cui tutte le cose traggono la loro verità, alla coscienza di cui tutte le coscienze sono delle entità, al potere da cui tutti i poteri ricevono quella forza d'essere che hanno dentro di sé, alla felicità di cui tutte le felicità sono immagini parziali. Questa limitazione della coscienza e questo risveglio all'integralità della coscienza sono pure un processo d'automanifestazione, sono un'autodeterminazione dello spirito. Quando anche contrarie nella loro apparenza alla verità, le cose della coscienza limitata hanno nel loro senso e nella loro realtà più profondi un significato divino. Anch'esse rivelano una verità o una possibilità dell'infinito. Di una tale natura, nella misura in cui la si può esprimere in formule mentali, sarà la cognizione supermentale delle cose, la quale vede ovunque l'unica verità e ci spiegherà in tal modo la nostra esistenza, comunicandoci il segreto della creazione e il significato dell'universo. Allo stesso tempo, l'indeterminabilità è anche un elemento necessario alla nostra concezione dell'assoluto e nella nostra esperienza spirituale. È l'altro aspetto dello sguardo che la supermente getta sull'essere e sulle cose. L'assoluto non è limitabile, né definibile da una qualche determinazione o da una qualche somma di determinazioni. D'altro canto, non è vincolato ad un indeterminabile vuoto di pura esistenza. Al contrario, è la fonte di tutte le determinazioni. La sua indeterminabilità è la condizione naturale e necessaria, sia nella sua infinità d'essere, sia della sua infinità di potenza d'essere. Esso può essere infinitamente tutte le cose, perché non è nessuna cosa in particolare e sorpassa qualunque totalità definibile. È questa indeterminabilità essenziale dell'assoluto a tradursi nella nostra coscienza attraverso i positivi di negazioni fondamentali della nostra esperienza spirituale. Il sé immobile e immutabile, il Nirguna Brahman, l'eterno senza qualità, l'esistenza unica, pura e indefinita, l'impersonale, il silenzio vuoto d'attività, il non essere, l'ineffabile e l'inconoscibile. D'altra parte, l'assoluto è l'essenza e la fonte di tutte le determinazioni, e questa essenzialità dinamica si manifesta a noi attraverso i positivi di affermazione fondamentali in cui l'assoluto ci incontra ugualmente. È infatti il sé che diventa tutte le cose, il Saguna Brahman, l'eterno con infinite qualità, l'unico che è il molteplice, la persona infinita che è l'origine e la base di ogni persona e personalità, il Signore della creazione, il Verbo, il Maestro di tutte le opere e di ogni azione. È ciò con la conoscenza del quale viene conosciuto. Questi affermativi corrispondono a quei negativi. Perché non è possibile, in una cognizione supermentale, separare le due facce dell'unica esistenza. È già troppo parlarne come di facce, giacché sono l'una nell'altra. La loro coesistenza o esistenza unica è eterna e i loro poteri, che si sostengono l'un l'altro, sono la base dell'automanifestazione dell'infinito. Ma neppure la cognizione separata che abbiamo di queste due facce è interamente un'illusione o un errore assoluto dell'ignoranza. Anch'essa ha la sua validità per l'esperienza spirituale. Difatti, questi aspetti essenziali dell'assoluto sono dei determinati o indeterminati spirituali fondamentali che rispondono, in questo fine o inizio spirituale, ai determinati generali o agli indeterminati generici del fine materiale o inizio incosciente della manifestazione discendente e ascendente. Gli aspetti che ci sembrano negativi portano in sé la libertà dell'infinito, libero da ogni limitazione dovuta alle sue proprie determinazioni. La loro realizzazione svincola lo spirito interiore, ci rende liberi e capaci di partecipare a questa supremazia. Così, una volta entrati nell'esperienza del sé immutabile o passati attraverso di essa, non siamo più legati e limitati nella condizione interiore del nostro essere dalle determinazioni e creazioni della natura. Dall'altro lato, quello dinamico, questa libertà originale permette alla coscienza di creare un mondo di determinazioni senza essere vincolata ad esso. Le permette anche di ritirarsi da ciò che ha creato e di ricreare secondo una più alta formula di verità. È su questa libertà che è basato il potere dello spirito, il potere di variazione infinita delle possibilità di verità dell'esistenza. Ed anche la sua capacità di creare, senza legarsi alle sue operazioni, qualsiasi forma di necessità o sistema di ordine. Anche l'essere individuale, mediante l'esperienza di questi assoluti di negazione, può partecipare a questa libertà dinamica e passare da un ordine di espressione di sé a un altro superiore. Allo stadio in cui dal piano mentale egli deve elevarsi al suo stato supermentale, una delle esperienze più utili, se non indispensabili, per la sua liberazione che può prodursi, è di entrare in uno totale nirvana della mentalità e dell'ego mentale, un passaggio nel silenzio dello spirito. In ogni caso, una realizzazione del puro sé deve sempre precedere il passaggio verso questa elevata posizione mediatrice della coscienza, da cui è possibile avere una chiara visione delle scale ascendenti e discendenti dell'esistenza manifestata, e dove possedere il potere di salire e scendere liberamente diventa una prerogativa spirituale. Una delle capacità inerenti alla coscienza nell'infinito è quella di realizzare indipendentemente una completa identità con ciascuno degli aspetti e poteri originari, senza ridursi, come nella mente, in un'unica esperienza monopolizzante che sembra definitiva e integrale, già che questo sarebbe incompatibile con la creazione dell'unità di tutti gli aspetti e poteri dell'esistenza. Questa capacità è in realtà la base e la giustificazione della cognizione sovramentale, il suo voler portare ciascun aspetto, ciascun potere, ciascuna possibilità alla sua indipendente pienezza. Ma la supermente conserva sempre, in ogni stato o condizione, la realizzazione spirituale dell'unità di tutto. L'intima presenza di quest'unità è lì, anche nella più completa presa di ciascuna cosa, ciascuno stato avendo interamente tutta la propria felicità di sé, tutto il proprio potere e tutto il proprio valore. In tal modo, anche nella piena accettazione della verità degli aspetti negativi, non si perdono di vista quelli affermativi. Il sovramentale conserva ancora il senso di quest'unità soggiacente, che è per lui la base sicura dell'esperienza indipendente. Nella mente, la conoscenza dell'unità di tutti gli aspetti si perde in superficie. La coscienza si immerge in affermazioni separate, monopolizzanti ed esclusive. Ma anche lì, nell'ignoranza stessa della mente, dietro l'assorbimento esclusivo, resta ancora la realtà totale, ed essa può essere riscoperta sotto forma di una profonda intuizione mentale, oppure attraverso l'idea o il sentimento di una verità soggiacente di unità integrale. Nella mente spirituale, questa può diventare un'esperienza ininterrotta. Tutti gli aspetti della realtà onnipresente hanno la loro verità fondamentale nell'esistenza suprema. Così, anche l'aspetto o potere di incoscienza, che sembra essere un opposto, una negazione della realtà eterna, corrisponde tuttavia ad una verità che l'infinito, consapevole di sé e cosciente di tutto, contiene in se stesso. Se lo osserviamo attentamente, vedremo che si tratta del potere che l'infinito ha di immergere la coscienza in una trance d'autoinvoluzione, in un oblio di sé dello spirito velato nei propri abissi, dove niente è manifesto, ma dove tutto inconcepibilmente è e può emergere da quella latenza ineffabile. Alle altezze dello spirito, questo stato di trance, di sonno cosmico o infinito, appare alla nostra cognizione come una suprema supercoscienza luminosa. All'altro estremo dell'essere, esso si presenta alla cognizione come la facoltà che ha lo spirito di presentare a se stesso gli opposti delle proprie verità d'essere, un abisso di non esistenza, una profonda notte di incoscienza, un incommensurabile deliquio di insensibilità, da cui possono tuttavia manifestarsi tutte le forme d'essere, di coscienza e di felicità d'esistenza. Ma queste verità appaiono in termini limitati, in espressioni che emergono e crescono lentamente anche in termini contrari di se stesse. È il gioco di un segreto essere totale, che è felicità totale e conoscenza totale, il quale però osserva le regole del proprio oblio di sé, del proprio opporsi a se stesso, del proprio autolimitarsi, fino a che non sia pronto a sorpassarlo. Non si tratta di una negazione, ma uno dei termini, ma di uno dei termini, di una delle formule dell'esistenza infinita ed eterna. È importante notare a questo punto il senso che viene ad acquisire in questa cognizione totale dell'essere cosmico il fenomeno dell'ignoranza, il posto che le è assegnato nell'economia spirituale dell'universo. Se tutto ciò di cui abbiamo esperienza fosse un'imposizione, una creazione irreale dell'assoluto, tanto l'esistenza cosmica quanto quella individuale sarebbero nella loro stessa natura un'ignoranza. L'unica conoscenza reale sarebbe l'autoconsapevolezza indeterminabile dell'assoluto. Se tutto fosse la fabbricazione di una creazione temporale e fenomenica contrapposta alla realtà dell'eterno atemporale che fa da testimone, e se la creazione non fosse una manifestazione della realtà ma un'arbitraria costruzione cosmica autosufficiente, anche questo sarebbe una sorta di imposizione. La nostra conoscenza della creazione sarebbe la conoscenza di una struttura temporanea di coscienza e di essere evanescenti, un dubbio divenire che attraversa la visione dell'Eterno e non una conoscenza della realtà. Anche questo sarebbe un'ignoranza. Ma se tutto è una manifestazione della realtà, è una manifestazione di per sé reale per l'immanenza che la costituisce, per l'essenza e la presenza della realtà che la rende sostanziale, allora la consapevolezza dell'essere individuale e dell'essere universale sarebbe, nella sua origine e natura spirituale, un gioco dell'infinita conoscenza di sé e dell'infinita conoscenza di tutto. L'ignoranza non potrebbe essere che un movimento subordinato, una cognizione repressa o ridotta, o una conoscenza parziale ed imperfetta in evoluzione che nasconde, tanto in sé quanto dietro di sé, la vera e totale consapevolezza di sé e di tutto. Sarebbe un fenomeno temporaneo, non la causa e l'essenza dell'esistenza cosmica. La sua inevitabile conclusione sarebbe un ritorno dello spirito, non fuori del cosmo in un'unica autoconsapevolezza sovracosmica, ma nel cosmo stesso in un'integrale conoscenza di sé e di tutto. Si potrebbe obiettare che la cognizione supermentale non è dopo tutto la verità finale delle cose. Al di là del piano supermentale di coscienza, che è una tappa intermedia nel passaggio dal sovrammentale, dal mentale, alla completa esperienza di Sat Chitananda, esistono le più alte vette dello spirito manifestato. Lì, sicuramente, l'esistenza non sarebbe affatto basata sulla determinazione dell'uno nella molteplicità. Essa manifesterebbe esclusivamente e semplicemente una pura identità nell'unità. Ma la coscienza di verità supermentale non sarebbe assente da questi piani, poiché è un potere inerente di Sat Chitananda. La differenza consisterebbe nel fatto che le determinazioni non sarebbero delle demarcazioni, ma sarebbero plastiche, mescolate assieme, ciascuna un finito senza limiti. Là, infatti, tutto è in ciascuno e ciascuno è in tutto, radicalmente e integralmente. Là si troverebbe al massimo grado una fondamentale consapevolezza di identità, un'inclusione e interpenetrazione reciproca di coscienza. Non esisterebbe la conoscenza quale noi la immaginiamo, perché non sarebbe necessaria, essendo tutto azione diretta di coscienza nell'essere stesso, identico, intimo, intrinsecamente consapevole di sé e di tutto. Eppure, le relazioni di coscienza, le relazioni di felicità reciproca d'esistenza, le relazioni fra potere personale d'essere e potere personale d'essere, non sarebbero escluse. Questi piani spirituali supremi non sarebbero un campo di assoluta indeterminabilità. Questi piani spirituali supremi non sarebbero un campo di assoluta indeterminabilità, un vuoto di pura esistenza. Si potrebbe ancora dire che, anche così, almeno nello stesso Sat Chitananda, al di sopra di tutti i mondi di manifestazione, Non potrebbe esserci nient'altro che l'autoconsapevolezza della pura esistenza e coscienza, e una pura felicità d'esistenza. Eppure, in vero, questo stesso essere uno e trino potrebbe benissimo essere solo una trinità di autodeterminazioni spirituali originali dell'infinito. Anche queste, come tutte le determinazioni, cesserebbero d'esistere nell'assoluto ineffabile. Ma la nostra tesi è che queste devono essere verità inerenti dell'essere supremo. La loro realtà ultima deve essere preesistente nell'assoluto, anche se lì esse sono ineffabilmente differenti da ciò che sono nella più alta esperienza possibile della mente spirituale. L'assoluto non è un mistero di vuoto infinito, né una suprema somma di negazioni. Niente può manifestarsi che non sia giustificato da qualche potere proprio della realtà originale e onnipresente.